Procedo con l'appello. Vittorielli.
Presente.
Forcella. Assente. Elesbani. Presente. Zito.
Presente.
Fadani.
Presente.
Tirelli.
Presente.
Pazzini. Presente. Bambini. Assente. Antonini. Battistella. Presente. Calzi. Presente. Preti. Presente. Bosio.
Presente da remoto.
Da remoto. Corbellini.
Presente.
Cominelli.
Presente da remoto.
Zucchi assente. Do lettura degli assessori esterni. Almici. Presente. Barbi.
Presente.
Cambielli.
Presente.
Guindani.
Presente.
Mantovani.
Presente.
Grazie.
Procediamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione del rendiconto della gestione, esercizio 2025. Passo la parola all'assessore Almici.
Buonasera a tutti. Siamo qui stasera per presentare come primo punto all'ordine del giorno il rendiconto della gestione 25. Il risultato d'amministrazione 25 consta di 6.215.956. Da dove partiamo? Partiamo da un fondo cassa di inizio anno di 7 milioni, riscossioni pagamenti per rispettivi 16 milioni e 17 milioni, il saldo cassa di fine anno di 6.577. Residui attivi per 3.177.000, passivi 1.946.000 e poi abbiamo il fondo pluriennale vincolato per parte corrente e parte capitale, rispettivamente 186.000 e 1.405.000. L'avanzo d'amministrazione in particolare si compone di queste parti, la parte accantonata che la fa da padrone con 3.246.000 per il 52%, la quota libera o avanzo libero che si voglia dire, che è la parte dedicata poi agli investimenti per il 29%, una piccola parte di investimenti 50.319 e la quota vincolata per 1.129.000 per il 18%. Lo vediamo anche in questa slide brevemente, giusto per vedere la composizione poi della parte accantonata da 3 milioni, che vediamo poi più strutturata in questa tabella, dove vediamo una parte importante di incidenza per l'FCDE, il nostro fondo crediti dubbi esigibilità, per il 32% da 1.415.000, che poi vedremo l'evolversi negli anni nelle altre slide. Altri due punti importanti, tre, che mi sento di evidenziare: i fondi rischi legali, rischi potenziali e il fondo perdite partecipate, tutti e tre per circa l'8-9%, quindi importanti somme che teniamo accantonate rispetto all'utilizzo di questi fondi per investimenti, ma andremo poi a darne commento. Vediamo un attimo l'evolversi di questo avanzo libero che abbiamo dichiarato precedentemente da 1.789.000, vediamo l'evolversi nel triennio partendo dal 2023, anno del nostro insediamento, da 2.116.000 per poi 1.987.000 e quest'anno la dichiarazione del 1.789.000. Da dove però arriva il lungo lavoro di redazione del rendiconto 25 arriva dai primi mesi dell'anno con cui la ragioneria ha dedicato il tempo a quello che è stata l'analisi e gestione dei residui. Pertanto faremo alcune, era giusto dare evidenza al lavoro importante di gestione dei residui attivi che hanno poi determinato appunto il risultato d'amministrazione. Per quanto concerne i residui attivi, come ogni anno sappiamo che vanno stralciate le annualità più vecchie di 3 e in giallo l'importante somma che anche quest'anno è stata stralciata per 523.000 e abbiamo comunque un surplus di entrate di maggiori residui attivi per 86.000. Il dato che poi commenteremo anche successivamente però è il dato della riscossione dei residui attivi che è intorno al 37,56%. Per quanto riguarda invece i residui passivi, abbiamo uno stralcio per 85.388 e un tasso di pagamento dell'86%. Come abbiamo detto prima, avevamo detto che facevamo un piccolo excursus anche dell'FCDE, vediamo che l'FCDE è calato in questo triennio da 2.800.000 a 1.700.000 al netto di quest'anno 1.415.000. Sicuramente è un dato positivo, anche perché l'FCDE, che è il nostro, come lo chiamo io in questi giorni, lo zainetto di salvaguardia per quello che sono residui ancora da incassare, il suo abbassamento è frutto di un doveroso lavoro dei residui, di incassi, ma anche di una percentuale minore di accontanamento rispetto agli anni passati che si è portata avanti col lavoro in ragioneria. Successivamente vedremo anche poi, eccola qua, diciamo la slide di commento, quello che è tutto il tema della riscossione. Visto anche il tasso che abbiamo visto qui del 37%, che cosa è importante ribadire in questo consuntivo, ma anche da qui in avanti, che la Corte dei Conti con nota dell'ottobre 25 fece una nota di tecnica, di linea di indirizzo molto importante che ci invita sostanzialmente ad incrementare la percentuale di riscossione dei residui attivi. Leggiamo brevemente, perché diciamo che la frase è più dirimente, precisa gli obblighi motivazionali del mantenimento dello stralcio dei residui evidenziando che gli accantonamenti all'FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo, entro la quale l'ente deve senza indugio provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate. Quindi un monito a non considerare l'FCDE l'alibi per la sopravvivenza, uso un attimo questo termine forte, ma uno strumento di salvaguardia portando avanti però azioni forti e vigorose per la riscossione, e ne è prova la pubblicazione della gara proprio di questi giorni per la riscossione coattiva della parte tributaria e il lavoro che già si sta instradando sull'anno 26, ma come era stato impostato precedentemente lo stiamo portando avanti anche oggi, di analisi anche di tutte le altre partite di residui attivi, che possono essere anche piccole somme di multe, di tariffe scolastiche o tutte quelle entrate anche legate al mondo tecnico che vanno rianalizzate, ricapite anche non soltanto per la riscossione ma anche per la loro base impositiva. Un breve commento anche su quella che è la parte di gestione delle entrate di competenza. Non stiamo a commentare tutti i dati, alcune luci importanti, però per la parte del titolo primo delle entrate correnti abbiamo un tasso di accertamento del 99%, per quanto riguarda i trasferimenti correnti dell'86%, per quanto riguarda l'extra tributaria del 105%. Perché 105? Perché, come spesso accade, ci sono anche degli sfondamenti in entrata positivi. Ovviamente uno dice ma perché accadono? Perché in fase di previsione si possono accertare, si possono prevedere tutte le entrate possibili, però a volte ci sono anche delle coincidenze positive di nuove basi impositive, nuovi accertamenti, nuove analisi. Abbiamo avuto anche qui, diciamo, questo tasso positivo. Rispetto alla previsione iniziale di entrate da 20.713.000 vediamo il 24.952.000, principalmente per l'applicazione di avanzo ma anche per lo scostamento di alcune voci della tabella stessa. Per quanto riguarda la parte di spesa, Ricordiamo anche qui la parte di spesa corrente è stata impegnata per l'86%, quindi un ottimo tasso di impegno di lavoro degli uffici rispetto a quello che sono le disponibilità e l'impegno, e l'87% se lo vediamo, quindi l'ultima colonna, anche considerando l'FPV. Per quanto riguarda la parte capitale, vediamo il 74% considerando l'FPV e invece l'impegno per il 45%, che incide per il fatto che alcune spese possono essere portate con l'entrata all'annualità successiva proprio per l'impostazione dell'FPV. Vado molto brevemente, anche qui una piccola slide che va a riprendere titolo primo, secondo e terzo delle entrate, giusto per vedere quali sono un po' le percentuali di incidenza. Per quanto riguarda il titolo primo, abbiamo l'IMU per il 36%, i rifiuti per il 24%, l'addizionale IRPEF il 22%, 1.828. Il titolo secondo, vediamo i trasferimenti amministrazione centrale per il 77%, la voce più importante. Per il titolo terzo, 35% i proventi derivanti dalla gestione dei beni, 34% le entrate dalla vendita e erogazione di servizi, 19% proventi derivanti dall'attività di controllo, repressione e irregolarità, il 12% rimborso e alle altre entrate correnti. Un piccolo escursus anche qui di commento di quello che è la parte di spesa corrente. Vedete nella prima riga in giallo reddito e lavoro dipendente, quindi quello che è il costo del personale dell'ente comune. Vediamo gli ultimi tre anni, 1.600.000, 1.700.000, 1.888, incidono per il 17% rispetto alla spesa corrente. L'acquisto di beni e servizi per il 69%, trasferimenti correnti per il 5%, gli interessi passivi che commenteremo poi successivamente del 3,31%. L'ultima riga è una riga di andamento, vediamo che abbiamo un incremento della spesa corrente del 2,40%, dal 24 al 25, 23 al 24, dal 7 al 33. Una slide che ho ritenuto importante condividere, visto l'incidenza del 7% sulla parte corrente della spesa energetica del nostro comune, il dato 25 a consuntivo di 754.000 euro rispetto agli 804 del 24, però è bene ricordare anche un po' la storia. Tolto gli anni Covid, pre-Covid 510, il 22 anno Ucraina 954 e oggi arriviamo a 754, una spesa che comunque non consola e continua a far paura rispetto a quello che è la sua incidenza su quello che è la spesa complessiva del comune. In un macro ragionamento della nostra situazione del consuntivo 25 è bene ricordare anche quello che è la nostra posizione debitoria. L'anno 25 si chiude con un totale di indebitamento di 8.826.674. Ho voluto in questa slide anche dare due dati significativi rispetto a quello che è un macro ragionamento di rigidità di spesa e di evoluzione poi di disponibilità di parte corrente. Ricordiamo che a fine 31, con la scadenza dei BOC, si libereranno in parte corrente 660.000 euro. Un altro strep importante nel 2043 per i futuri amministratori, anche 738.000 euro. Evoluzione di indebitamento pro capite, anche qui un dato di memoria storica dal giorno dell'inizio del riequilibrio di bilancio, iniziato ai tempi del 2013 con un debito pro capite di 1.520 euro, ad oggi il dato pro capite è di 648,16 euro, sicuramente un dato di meno della metà, ma ancora molto importante per le nostre casse. In tutto questo bene citare anche la parte di investimenti che ha inciso in modo importante in quello che è la consistenza dell'avanzo libero di questi due anni. I contributi GSE per queste tre opere, Nido, Secondaria e Via Verdi, 247, 110, 352 mila e 100 mila su Via Magenta, per un totale di 809 mila euro. Avendo impegnato queste opere in un primo momento con avanzo libero, avendo poi liberato la fonte di finanziamento successivamente, ogni anno per due anni l'avanzo libero si è rimpolpato grazie anche a queste operazioni contabili di contributi che l'amministrazione ha conseguito. La gestione di cassa vede principalmente il dato più importante e significativo di efficienza di un pagamento a meno 19 giorni entro i 30, quindi il tasso di tempestività di pagamento di questo ente. E infine quello che è un po' la slide conclusiva di commento dell'excursus di arrivo all'avanzo libero, un avanzo libero da 1.789 che a fronte di un'analisi interna andiamo a definire con questa consistenza, una consistenza di 508.000 euro di avanzo 24 non applicato, ricordiamo che non fu applicato per un'esigenza di tesoreria, di tutela cautelativa da parte di parte tecnica, proprio per tutelare la cassa rispetto ad una mancanza di incasso di residui. Abbiamo il saldo di gestione residui che ha portato a meno 192.000, la cosa positiva dell'abbassamento dell'FCDE per 418.000, l'avanzo di parte corrente 547.000 e l'avanzo di parte capitale 507.000, che per 400.000 euro circa è proprio quello che dicevamo prima, cioè lo scambio di fonti di finanziamento, che quindi è questo grazie ai contributi, invece che avere circa un avanzo da 1.300.000, l'abbiamo di circa 1.789.000. Andiamo a ricordare anche dei parametri che nella finanza comunale sono importanti e danno anche l'indice di salute del bilancio, sono parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale. Per quanto riguarda il primo punto, ci si dice che l'incidenza delle spese rigide, ripiano disavanzo, personale e debito su entrate correnti, il limite massimo è del 48%, ma Nerbio il 25%, quindi diciamo che siamo ampiamente nel range, siamo a circa la metà dell'indice massimo che ci viene dato. L'incidenza degli incassi e delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente, il minimo è 22%, noi arriviamo al 79%. Anticipazione solo chiusa contabilmente 0 su 0, sostenibilità dei debiti finanziati 16%, siamo al 9%, sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio 1,20, siamo a 0. Per quanto concerne gli ultimi indicatori, debiti fuori bilancio riconosciuti l'1%, siamo allo 0,39%, debiti in corso di riconoscimento, debiti riconosciuti in corso di finanziamento 0,60, siamo a 0, indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione, il minimo è 47, siamo all'82%. In conclusione di tutta questa presentazione, visto anche la relazione al consuntivo di tutte le aree assessorili, di tutte le deleghe dell'amministrazione comunale, ci sono alcune slide di esemplificazione di alcune cifre più importanti, che ovviamente non sono esaustive di tutto quello che è il lavoro fatto di tutti i settori, ma quantomeno diamo evidenza di alcune cifre importanti. Interventi area sociale, servizio assistenza ad personam 475.000, i minori 405.000, il servizio diurno 110.000, assistenza indigenti inabili al lavoro 85.000, asili nido privato, servizi passi a domicilio, la parte contrattualistica con ACM, il servizio saldo degli anziani, contributi alle famiglie affidatarie, fino ad arrivare ad una cifra che arriva intorno a 1.340.000. Per quanto riguarda l'area istruzione, ricordiamo per il 25 il bando Museo Fuori di Sé, progetto di educazione al patrimonio museale per 15.000 euro che l'amministrazione ha conseguito. Ricordiamo però anche importanti servizi che sono stati mantenuti, la refezione scolastica, il servizio trasporto scolastico che vede anche in essere prossimamente la gara di nuovo affidamento, il contributo ai progetti scolastici, l'acquisto servizi attuazione ai progetti di diritto allo studio, contributi in conto abbattimento rette, contributi associazioni culturali, servizio dopo scuola, servizio pre e post orario, servizio di sorveglianza educativa alla mensa e l'importante acquisto di arredi per il mondo scolastico che è cifra intorno ai 18.000 euro, per un totale di 836.000. Per quanto riguarda l'area lavori pubblici, ricordiamo il finanziamento e non l'impegno, perché poi l'opera è stata portata in FPV per quanto riguarda via Magenta. Ricordiamo gli importanti interventi sullo stadio comunale per circa 156.000 euro, sull'area tennis per circa 210.000 euro, la caldaia del centro MAPU ex bruciodromo, gli oltre 300.000 euro sul mondo scolastico che possiamo snocciolare tra serramenti, copertura dell'area laboratorio scuola media, bagni, impianto di distribuzione acqua, centrale termica, adeguamento normativo antincendio, finanziamenti per i controsoffitti a norma, manutenzione straordinaria a caserma dei carabinieri, sostituzione a copertura ACM, le tinteggiature nei corpi scolastici, numerose manutenzioni delle strade, quindi asfaltature tra marciapiedi e strade per oltre 300.000 euro, l'efficientamento energetico del Parco Marcolini che andrà comunque a compiersi quest'anno, l'impegno di 18.000 euro per i progetti esecutivi degli impianti fotovoltaici e il finanziamento del primo lotto, quindi quello delle scuole elementari che andrà a compiersi quest'anno, la manutenzione straordinaria degli intonaci ERP, l'acquisto di hardware, quindi la sostituzione di quasi tutto il parco computer a servizio dell'amministrazione comunale, progettazione, riqualificazione, palestra Piazza Aldo Moro, 30.000 euro per oltre 2 milioni. Per quanto la parte interventi, area, ecologia e cimitero, la fa da padrona ovviamente il servizio di raccolta rifiuti per 1.900.000, però ricordiamo anche il contratto con ACM per la gestione del verde, le stimolazioni per 150.000, manutenzione straordinaria delle potature per 104 più 48 anche a causa delle calamità naturali del 28 agosto 25, interventi straordinari di igiene urbana, acquisto attrezzature, rimozione e smaltimento rifiuti nocivi, molte tante altre attività fatte sul territorio, tra cui ricordiamo anche l'incarico professionale per Finchimica, 2.676.000. Questo per quanto riguarda la parte di spiegazione con le slide. A commento di tutto cosa possiamo dire? Possiamo dire che abbiamo sicuramente un bilancio solido, che ha ancora dentro di sé un importante livello di indebitamento che grava sulle teste dei cittadini e che considerato gli interessi che noi paghiamo e la restituzione appunto di questi finanziamenti mixato a quello che sono un tasso di riscossione basso di residui attivi e la rigidità quindi nella spesa, viste l'impostazione che noi abbiamo quando abbiamo la redazione del bilancio di previsione, abbiamo la copertura delle nostre spese obbligazionari che siano contrattuali o di servizi essenziali con delle entrate stabili, anche se poi vediamo durante l'anno, come si è visto nel 25, ci sono state molte entrate una tantum, non possiamo ancora definire il nostro bilancio fluido e snello in quello che è la parte di spesa. Sicuramente non possiamo dirci che abbiamo che ci siano stati sprechi, che non ci sia stata cautela, c'è anzi in tutto questo bilancio, nelle variazioni di bilancio che ci sono state e anche negli anni precedenti, sempre un principio di cautela e di equilibrio, e quindi abbiamo sicuramente la serenità su questo, ma dobbiamo anche essere coscienti di quello che sono gli obiettivi che dobbiamo porci, in primis quello che è il miglioramento della riscossione attiva dei residui, e ne abbiamo già dato commento prima. Abbiamo una necessità di analizzare anche tutte le altre entrate, come abbiamo detto precedentemente, anche valutando altre forme di riscossione. Qui c'è una gara più importante, vedremo se ci saranno altri servizi da attivare. Abbiamo un lavoro da fare sulle quote accantonate derivanti da contenziosi o questioni del passato che bloccano di fatto somme importanti sulla parte di investimenti. Qui comunque la politica, oltre che la parte tecnica, deve rendersi partecipe ad analizzare queste questioni che sono legate al passato. Per la parte della spesa è indubbio che di fronte a quella che è l'avanzo libero di parte corrente serve riflettere su quella che è la programmazione e il coordinamento degli uffici. Ovviamente abbiamo anche un affaticamento di personale, noi oggi abbiamo 41 dipendenti, che rispetto ad una media nazionale proporzionata agli abitanti ci farebbe dire che sicuramente 10 dipendenti in più non guasterebbero rispetto a quello che è l'azione amministrativa e al coordinamento e alla programmazione rispetto a quello che sono i documenti programmatici. L'amministrazione non ha mancato di sostituire i pensionamenti e quindi l'impegno prosegue importante anche su questo fronte, nonostante la fatica a concludere al meglio i concorsi anche in tempi brevi. Ricordiamo ad esempio che l'ufficio commercio ha visto perdere la figura di riferimento il 31 luglio 25 al netto di mobilità, concorsi e burocrazia, siamo arrivati ad avere un riferimento amministrativo all'ufficio commercio non meno di un mese fa. Quindi proseguiamo con un continuo lavoro anche di partecipazione a bandi e di analisi in modo sano e virtuoso, analizzando e vedendo dove si può partecipare. A questo si lega anche un tema importantissimo rispetto anche a quella che è stata la slide della spesa energetica, quindi quello che è l'abbattimento della spesa energetica deve proseguire sia con i fotovoltaici che abbiamo messo in cantiere, il funzionamento della CER o di tutte quelle altre azioni che possono incidere su quello che è la parte energetica o altri bandi legati a questo che sono le politiche nazionali e europee rispetto a questo tema. Pertanto, in conclusione, abbiamo un bilancio sano che ha vissuto di cautela e di equilibri, che sicuramente ha avuto in certi momenti anche delle entrate una tantum che potrebbero farci appunto commentare sì, ma prima è rigida, ma poi abbiamo le entrate una tantum, però sappiamo che l'impostazione di un bilancio si basa principalmente in fase di previsione su entrate stabili e non possiamo certo mettere a copertura spese aleatorie, quindi deve continuare a vigere questo principio. Dobbiamo continuare a lavorare al meglio per avere una programmazione che faccia lavorare al meglio gli uffici e consegua quello che sono gli obiettivi di bilancio, e non possiamo che essere contenti anche in questo bilancio di aver attivato oltre 2 milioni tra avanzo vincolato e avanzo libero di investimenti sul territorio per la nostra comunità, cose che si vedono magari passando per strada o cose che non si vedono, ma che nella loro tangibilità hanno inciso in quello che è la vita dei nostri cittadini. Grazie.
Grazie Assessore Almici. Ci sono interventi? Prego Consigliere Preti.
Sì, in merito a quanto è stato esposto, volevo fare solo una considerazione in merito alla riduzione del debito, che è un percorso naturale iniziato nel 2013, quando addirittura si partiva con un disavanzo di 3 milioni di euro a seguito del piano di riequilibrio che ha conseguito sacrifici e sangue da parte di tutti, si è risolto quel problema e il debito naturalmente sta diminuendo negli anni perché le rate dei mutui scadono, le rate diminuiscono, quindi è un percorso naturale che sta seguendo anche questa amministrazione. Le difficoltà ci sono state anche in passato, addirittura durante il piano di riequilibrio non si poteva nemmeno assumere personale, nemmeno rispetto alle persone che andavano in pensione, e quindi amministrare comporta anche superare e trovare delle soluzioni a tutte queste difficoltà. In merito a tutti i numeri espressi e a tutte le tabelle un po' generiche, a parte le ultime dove sono stati riportati alcuni dati di alcuni investimenti fatti, volevo ritornare su un argomento che avevo già chiesto in passato e volevo avere un aggiornamento che riguarda l'affidamento dell'impianto del tennis alla società che gestisce questo impianto. È stato detto che sono stati spesi 210.000 euro nel 2025, non so se nel 2026 avete in programma ancora di fare ulteriori investimenti su questo impianto, e chiedevo un aggiornamento in merito all'accordo transattivo annunciato, se è stato sottoscritto e se c'è stato un riscontro positivo nella riscossione del canone.
Allora, per quanto concerne l'argomento tennis, le cifre che abbiamo visto constano di 120.000 euro legate a quello che è l'accordo transattivo, quindi quella che è la copertura, quindi quella che era la parte di miglioria a carico dell'ente pubblico che lasciamo in eredità alla comunità. Le altre somme sono legate all'abbattimento barriere architettoniche, quindi alla realizzazione dei vialetti che vediamo attivi e fruibili, e una parte anche rispetto al lavoro di sistemazione della parte idraulica legata ai vialetti e al muro di contenimento. Per quanto riguarda il contratto, è stato sottoscritto regolarmente non l'ho seguito personalmente come assessore, però so per certo, non so la data, ma mi pare di ricordare circa 60 giorni fa più o meno, se non sono 60 sono 50, e mi pare di aver sentito l'altro giorno che ci siano già delle entrate rispetto a quello che era il pregresso. Non ho il dato aggiornato di tesoreria, però le somme pregresse sono state richieste e ci sono delle entrate. Questo incassato, sì, però diciamo il dato c'è. Perfetto.
Ci sono interventi?
Non so se vedete la mia mano alzata.
No, sì, le passo la parola. Prego, consigliere. Prego.
Grazie. Allora, io mi sono presa un po' di appunti nel mentre parlava il vice sindaco, parzialmente credo mi abbia risposto, ma ho comunque bisogno di conferma per meglio comprendere. In realtà parto con un'analisi generica su il dato relativo all'avanzo libero e con un paragone per capire la situazione 23, 24, 25 come è stata un po' già affrontata. Allora, l'importo del 2025 appare ancora abbastanza elevato perché appunto è pari circa a 1.780.000 euro e in realtà è una percentuale che appare costante rispetto al risultato di amministrazione. Quindi nel 2023 sembrerebbe un importo di avanzo libero più alto, ma in realtà incideva per un 27% versus un 30% del 2024 e un 29% del 2025, mi sembra, se non erro l'interpretazione. Quindi di per sé non c'è una diminuzione, cioè la percentuale di quello che non è stato utilizzato è costante, ma costante addirittura in lieve aumento rispetto al 2023. Questo avanzo libero, io mi sono presa degli appunti dicendo: ma questo avanzo libero da cosa è costituito? Perché mi ricordavo il diagramma torta proiettato l'anno scorso, che era molto efficace perché in un istante consentiva una lettura immediata delle fettine e fettone dei singoli componenti. Tuttavia quest'anno non mi sembra di averlo visto, tuttavia mi sono appuntata due cifre per me molto significative, ovvero 547.000 euro di avanzo di parte corrente e 507.000 euro sì, di competenza capitale. Allora, sono che cubano per 1 milione di euro. Quindi queste due voci sono più del 50% dell'importo totale dell'avanzo e sono fondamentalmente importi non utilizzati. Importi che però sono molto molto importanti per la nostra comunità. C'è una parte corrente di cui un'amministrazione è sempre molto bisognosa e che spesso si va a cercare ovunque perché è una componente che è ossigeno quotidiano e si fa fatica a trovare, e la competenza capitale io capisco che sia in realtà aumentata perché deriva dai contributi agli investimenti che sono arrivati e pertanto quello che era stato collocato prima può essere liberato, ma viene liberato per poi essere utilizzato, non per andare in avanzo, punto, e va bene, siamo stati bravi, abbiamo potuto liberarlo, ma poi lo liberiamo e lo teniamo in un cassetto. Quindi quando io sento cautela, equilibrio, benissimo, piuttosto da avere l'utilizzo, diciamo, non da buon padre di famiglia, tuttavia un importo pari ad 1 milione di euro non utilizzato di questa natura, io l'avverto come non cautela, ma va oltre, va nel chi non ha utilizzato questo tesoretto che era molto importante per la comunità.
Consigliera Cominelli, mi sento di dissentire totalmente sull'ultima affermazione, ma serenamente vediamo di capire. Poi se la dottoressa Rossi vuole intervenire sullo stesso tema, secondo me tecnicamente non c'è troppa cautela o importi non utilizzati nei tempi. Perché? Se i 507.000 euro di parte capitale derivano da un cambio di cambio di fonte di finanziamento, che si può fare soltanto in fase di residui, e si è voluta fare in fase di residui con delibera d'urgenza, proprio per fare in modo di liberare le risorse per averle in avanzo libero e spenderle quest'anno, non è tenere nel cassetto. Tenere nel cassetto e non essere ligi alla spesa e agli investimenti era non farla delibera d'urgenza, lasciare che l'opera fosse fatta con soldi propri e cambiare la fonte di finanziamento anche a opera finita, ma fra 7-8 mesi. Invece lo stralcio, il cambio di fonte di finanziamento che viene già fatto da 2 anni, quindi in questi 48 mesi, di fatto è: faccio subito l'operazione con delibera d'urgenza prima dei residui, cambio la fonte di finanziamento, libero risorse che so che vanno in avanzo libero. L'avanzo libero può essere dichiarato soltanto al consuntivo, e siamo nella serata del consuntivo perché prima non si poteva, e già stasera vediamo nella versione di bilancio l'applicazione di avanzo libero per 195.000 euro più altre risorse che arrivano a quasi 900.000 euro di investimenti stasera in variazione di bilancio, ne vediamo fra 2 punti. Quindi mi sento di dissentire sul fatto del concetto del cassetto sulla parte capitale, che 507.000, di cui 400 di fonti di finanziamento cambiate, ne tengo 400. Se le sommo ai 508.000 di avanzo non applicato, principalmente per necessità tecniche, potrà la dottoressa Rossi spiegare il motivo per cui in quel momento la tesoreria ha chiesto a tutela dell'ente di non spendere l'avanzo, nonostante magari, ma non ricordo in quel momento se quali erano i temi, ma facciamo un ragionamento, non so, prima di novembre, prima dell'ultima versione di novembre, l'amministrazione con 400.000 euro magari voleva finanziare anche il secondo fotovoltaico e anche 300.000 euro di asfalti in FPV. In quel momento non potevamo farlo perché la ragioneria ci ha chiesto di tutelare la trimestrale di cassa. Se io sommo i 500 e i 400 sono 900, 1.700.000 meno 900, siamo a un ipotetico avanzo libero di 900, 1 milione. Quindi la dinamica trovo che sia virtuosa, non che sia non virtuosa rispetto a queste cose. Se poi vogliamo fare un'analisi sulla parte corrente, in parte mi trovo d'accordo con lei, ne ho parlato e ho anche dato delle argomentazioni durante la commissione prima. Ritengo che, analizzate per vari pomeriggi in queste settimane di studio, tutte le voci che hanno composto la parte corrente di 547.000 euro, perché qualsiasi amministratore che ha curiosità a capire da dove derivano, soprattutto l'assessore al bilancio, ma è stato anche oggetto di un serio confronto con tutti gli altri assessori, ho voluto capire voce per voce da dove arrivano questi 547.000 euro. Posso dire che sicuramente ci sono tante voci che rappresentano delle cautele che servono per gestire la macchina pubblica, quindi somme che servono a seconda delle esigenze, che non puoi avere il capitolo a zero per poi magari avere una necessità, quindi abbiamo una fetta di obbligatorietà magari di spese tecniche o di gestione del territorio o anche in altre cose. Per quanto riguarda altri settori, non posso non essere sincero nel dire che ci sono sicuramente magari stati degli appostamenti un po' più vigorosi, perché c'è stata la cautela ad appostare dei soldi prima di fine anno, perché potevano determinarsi delle obbligazioni giuridiche in fatto di servizi sociali, sia perché c'erano delle spese da rendicontare a scavalco dal 25 al 26, e pertanto che si possa essere bravi nell'analisi dei tendenziali quando aspetti consuntivi, che siano consuntivi delle comunità minori, che siano consuntivi degli artigiani o di altre cose, comunque c'è anche una parte di consuntività dei costi che va gestito. E un'altra componente che, ribadisco, c'è ed è un tema, è un mix tra programmazione, quantità di dipendenti, attuazione delle linee programmatiche e capacità di una buona spesa gestita bene nelle varie variazioni di bilancio. Ma questo consta anche lavoro, impegno, che penso che sia un obiettivo di tutte le amministrazioni, da questa a quelle indietro andiamo avanti, perché penso che in tutti gli avanzi che abbiamo visto, e questa non è una giustificazione, un'analisi tecnica o oggettiva che sia, che è sempre facile chiedere la spesa in aumento, in variazione, è più difficile, e l'ho provato da assessore ai lavori pubblici, darli indietro, facendo questa battuta, cioè dobbiamo anche avere la capacità non soltanto di fare variazioni di bilancio chiedendo, ma anche di vedere se abbiamo volte magari a metà anno o nel terzo trimestre, vedere se appunto ci sono dei capitoli non utilizzati per fare degli spostamenti. Mi sembra un'analisi sana che riguarda la parte corrente, che è un mix tra tecnico e politico. E per quanto riguarda l'altra parte, mi sento di ribadire che si sta lavorando per fare in modo di avere risorse da spendere subito, più che aspettare di avere nel cassetto. Poi mi taccio e lascio la parola a chi ha alzato la mano. Tant'è vero che se noi analizziamo l'applicazione dell'avanzo degli ultimi anni, noi arriviamo nel 23 con un avanzo vincolato da 450.000 euro. Allora potrei dire anche io che precedentemente c'era bisogno e dovevate avere più fame di spendere. Il dato di quest'anno dovrebbe essere meno della metà, però non voglio perdermi in questo esercizio di stile di chi ha speso di più, chi ha speso di meno, perché ovviamente poi ognuno si trova nella sua fase politica e con i suoi progetti e con i tempi magari di progettazioni che devono arrivare. Dico solo che non mi sembra assolutamente che questa amministrazione abbia tenuto dei soldi fermi.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Bosio.
Buonasera a tutti. Provo a fare un po' una riflessione generale sulla scorta un po' degli spunti che sono emersi. Rispetto alla ricostruzione della situazione debitoria, sono d'accordo con Preti, credo che il quadro tracciato dall'assessore sia un quadro abbastanza in linea con il percorso intrapreso nel 2013. È un percorso obbligato, nel senso che non credo ci siano grandi alternative, grandi scelte possibili rispetto a quello di proseguire un risanamento. È sicuramente un bilancio, il nostro, che è complesso. È stato detto in questa relazione, è meno complesso oggi di quanto non lo fosse nel 2018, era meno complesso nel 2018 di quanto non fosse nel 2013. Diciamo che ha torto a ragione, di anno in anno, certe rigidità in qualche misura che erano fisiologiche dovute alla situazione complessa e grave in cui questo comune versava poco più di una decina di anni fa, pian piano si attenuano. Ovvio che poi subentrano altri punti che in parte sono emersi in questa relazione, ma li abbiamo vissuti anche noi. Rigidità che invece arrivano da un punto di vista normativo rispetto alla possibilità di spesa, situazioni geopolitiche che hanno dei riflessi sul nostro territorio in termini di costi energetici, costi sociali e una serie di dinamiche che rendono complesso muoversi a fronte di un bilancio che è quello che è. Non è un bilancio, non è il bilancio del Comune degli anni 90, che aveva una possibilità di intervento che era ben più ampia di questa. Quindi io, diciamo, ho letto quella ricostruzione non tanto come un esercizio rivolto al passato, ma come un mettere in prospettiva il percorso. Rispetto a questo, non ha fatto parte della presentazione, penso i documenti però che sono stati trasmessi in approvazione del rendiconto, richiamo l'attenzione al tema COGES, un tema su cui siamo confrontati tanto, in tante occasioni diverse. I bilanci che fanno parte della documentazione collegata al bilancio, scusate il gioco di parole, diciamo non ci sorprendono, dando un segno negativo di meno 151.000 euro, se non ricordo male. E quindi questa è l'occasione per me per invitare una riflessione, un'attenzione particolare su quella partita che è formalmente separata da quella del comune, ma che ha dei riflessi sul comune, se l'operazione non dovesse chiudersi positivamente. Rispetto ai residui, condivido l'attenzione che è emersa un po' da tutti all'interno del dibattito sull'importanza di monitorare i residui attivi, che sono stati uno dei vulnus che nei decenni passati ha messo in difficoltà il nostro bilancio comunale. Avrei fatto una domanda all'assessore che forse mi ha preceduto rispetto alle azioni che si intendevano intraprendere rispetto alla riscossione dei residui residui, essendo il primo bilancio che viene presentato appunto dall'assessore Almici in questa veste, però mi sembra in questa fase di aver già ricevuto una risposta esaustiva. Vedremo quali saranno poi i risultati di queste azioni nel loro dipanarsi. Faccio due domande, una considerazione a domande e poi mi taccio. La considerazione è che è stato dato conto di quello che è stato l'investimento del comune sulla struttura del tennis, che è un investimento importante. Mi ha stupito trovare nei residui attivi classificata la riscossione del canone di circa 5.800 euro come di difficile esigibilità. Ora, se facciamo un investimento di 210.000 euro su quella struttura, non mi aspetto che il credito che vantiamo nei confronti del gestore di 3 o 5.000, adesso comunque qualche migliaio di euro, sia classificato come di dubbia esigibilità. Mi pare fosse così all'interno del riepilogo dei residui. E l'ultima invece una domanda è sulla questione degli arredi. La cifra messa a bilancio include anche gli arredi per il nuovo asilo nido o quelli non sono stati affrontati dal comune come costo?
Buonasera, io mi limito a spiegare perché è stato inserito tra i capitoli dubbia e difficile esazione. La svalutazione, cioè la definizione di debito di dubbia, scusate, di credito di dubbia e difficile esazione per il calcolo dell'FCDE è fatto a livello di capitolo, che è l'elemento più specifico che si può indicare per il calcolo dell'FCDE. Quindi tutti quei capitoli per i quali può essere connesso una difficoltà di riscossione vengono svalutati. Quindi non a livello di credito. Quindi la svalutazione non avviene per la tipologia dell'accertamento specifico all'interno del capitolo, ma per il capitolo in generale. Quindi io svaluto a livello di capitolo. Avremmo potuto scegliere anche di svalutare a livello di tipologia, quindi un livello di dettaglio più alto e quindi che avrebbe compreso più crediti, più accertamenti. Abbiamo scelto di intervenire su quello più di dettaglio, ma non possiamo andare sotto il capitolo e andare a svalutare per accertamento, per singolo credito. Poiché quel capitolo, come tanti altri capitoli, non so, le sanzioni del codice sicuramente, però anche gli alloggi ERP o le entrate derivanti dai fitti attivi in generale, sono di dubbia difficile esazione, perché comunque c'è una possibilità che l'utenza non paghi, vengono svalutati. Quindi l'idea della svalutazione non è legata al singolo credito, ma al livello del capitolo, alla tipologia dell'entrata. Non so se ho dato una risposta esaustiva.
Rispondo alla seconda domanda, che era il tema degli arredi, mi pare. Dovrei essere abbastanza certo nel dire che questi arredi sono dedicati totalmente all'istituto comprensivo, quindi ad un fabbisogno di arredi richiesto dall'istituto comprensivo, appunto. Per quanto riguarda invece il nido, sono stati acquistati dalla fondazione.
Faccio un breve passaggio sulla questione Coges. Sì, concludo semplicemente. No, faccio un passaggio brevemente sul tema Coges per rassicurare il consigliere Bosio che ovviamente ci stiamo lavorando con grande attenzione. È una situazione che sappiamo si protrae da tanto, tanto tempo, da tanti anni e che presenta ovviamente, come lei ha indicato, delle criticità che sempre più si fanno gravose anche da un punto di vista economico. La scelta infatti è stata quella poi di nominare un consulente, come abbiamo già avuto occasione di dire in altre occasioni, in altre situazioni, La nomina del consulente che non riguarda peraltro solo il comune di Manerbio, ma tutto il gruppo dei soci, quindi ci si sta muovendo anche in forma associata proprio per trovare una soluzione nell'interesse di tutti. Passo la parola al segretario comunale che voleva aggiungere qualcosa.
Proprio sempre nello spirito di collaborazione, ovviamente nello spirito di collaborazione, se posso aggiungere qualche elemento, ma diciamo da responsabile finanziario di piccoli comuni, ovviamente il bilancio di Manerbio è più complesso, però siccome ho vissuto la situazione della contabilità ante riforma, mi riferisco a prima del 2015, post riforma, volevo evidenziare all'attenzione che questo è un bilancio più complesso da gestire. Innanzitutto è tutta una serie di normative che spinge i comuni a fare avanzo. Bisognerebbe veramente fare una gestione, ma attentissima, a monitorare quasi giornalmente entrate e uscite. Tenete presente che è un bilancio dove bisogna iscrivere di competenza, non so, adesso cercavo il dato, ma non essendo per capitolo non me lo ricordo, ma cerco circa 500.000 euro di fondo crediti di dubbi di FCDE in bilancio. Tenete presente che non solo vincoliamo l'avanzo per tutelare i crediti che vanno riscossi, ma ci viene bloccata anche la capacità di spesa in parte competenza, perché quando si mette un capitolo con un importo così forte in bilancio ed è un capitolo dove non si può impegnare, e praticamente ci porta a fare avanzo, perché è un capitolo che nel fare il consuntivo è un capitolo dove non si impegna, che mi blocca le risorse del bilancio. Poi ci sono altri tecnicismi. In passato, quando il risultato di amministrazione era semplicemente quasi semplicemente non proprio così, perché anche lì c'erano dei vincoli, ma entrata e uscita, quello che avanzava tra entrata e uscita di competenza era l'avanzo di amministrazione di competenza. Adesso dobbiamo, nell'avanzo di amministrazione che si potrebbe generare, andare a vedere quelle che è la parte di accantonamento delle risorse che si è generato sul bilancio 2025, la parte di vincoli di risorse che si è generato sulla competenza di quell'anno. Quindi dopo aver tirato la somma, se posso dire in maniera molto semplice, tra entrata e uscita, e uno non so, si ritrova con un avanzo di 1 milione di euro, poi deve accantonare una parte di quell'entrata vincolata che è già accantonata e che va a ridurre il risultato di amministrazione, ma va accantonata per dire che deriva dal 2025. Cioè voglio dire, noi qui andiamo a sottrarre, abbiamo cifre che sono intorno ai 700-800 mila euro. Se noi avessimo fatto un risultato di amministrazione semplicemente di 500 mila euro, il Comune si sarebbe ritrovato con un disavanzo tecnico. Cioè voglio dire, ci sono dei tecnicismi e delle regole contabili complesse che portano quasi ad arrivare a fine anno per fare i conti precisi, perché non è come in passato che bene o male si aveva il polso della situazione, quanto entra, quanto esce. Qui con tutti i vincoli, tutte le somme da accantonare, uno arriva a fine anno, deve fare il calcolo preciso per dire: queste somme di accantonamento vengono generate dalla competenza, queste somme di vincoli vengono generate dalla competenza, vanno a ridurre il risultato di amministrazione. Per cui a volte c'è veramente uno spirito di cautela che porta a dover arrivare a fine anno per avere il dato preciso. Poi ovviamente non entro nel merito, anche perché faccio fatica a individuare tutte le poste, dei motivi singoli, perché ci sono state delle riduzioni anche sulle spese del personale, però volevo evidenziare, se sono stata capace di farlo, questi aspetti che sono dei tecnicismi. Uno, un bilancio dove ci fanno bloccare la competenza, ci fanno bloccare le risorse con un fondo crediti di dubbia esigibilità di competenza. Quindi non solo che ci viene bloccato l'avanzo, cioè non ci fanno spendere una parte di avanzo per cautelarci sul rischio riscossione crediti, ma viene pure bloccata una parte di competenza. E quella parte di competenza che non si impegna, quando arriva a fine anno, genera avanzo. E poi dall'altro dobbiamo sapere che non è sufficiente mettere a fronte entrate con spese e dire ho avuto l'avanzo, ma devo andare a individuare quelle poste di incremento delle entrate vincolate, di incremento delle entrate accantonate, che solo a consuntivo si può avere l'esatta percezione. Questo, se può essere utile l'esperienza di chi ha gestito il bilancio anche in passato, non so se ho aggiunto un po' di chiarezza in più, l'ho fatto con questo spirito.
Grazie dottoressa. Ci sono altri interventi?
Io ho alzato la mano.
Prego consigliere Cominelli.
Allora, ritorno sulla parte corrente che credo, ringrazio la dottoressa Nigro, ma in realtà io ragiono sulla parte corrente, la parte corrente che credo non rientri in quelle obbligatorietà di vincolo e di accantonamento, totale accantonamento, per cui ritorno su questo 547.000 euro. E il vice sindaco mi ha detto che appunto consapevole di questa cifra che ha una valenza è significativa e è andato a approfondire e ha parlato di obbligatorietà di vari uffici che hanno in un qual modo con molta cautela ipotizzato e poi si sono trovate in fondo ancora la cifra e vorrei pertanto capire se avete in questo momento la possibilità di dirmi quali siano i settori e per ogni settore quale sia almeno l'incidenza, non dico la cifra all'euro, ma di questi 547.000 il 20% è riconducibile a servizi sociali, un 30% ufficio tecnico e perché? È un po' lunga, poi vado avanti. Cioè, scusate, è un po' vi argomento tutto il mio discorso. Ritornato il tema dei servizi sociali, cioè mi pare che i servizi sociali, come evidenziato più volte, navighino a vista, sia di difficile progettazione, l'importo derivante soprattutto dalla tutela minori. Nell'ultima commissione si è parlato poi del tema della RSA, che probabilmente parleremo più avanti, che va ad aggiungere l'incertezza legato all'ambito dei servizi sociali, e questo è testimoniato anche stasera perché mi dite che presumibilmente un importo deriva proprio dai servizi sociali che collocano per sicurezza e poi arrivano a fine anno magari con una collocazione eccessiva. Questo non fa bene al bilancio e io continuo a spronarvi a dire: siete sicuri che non è possibile analizzare, prevedere, incaricare qualcuno che ci aiuti a studiare un modello e un'analisi di previsione e che non ci sia la gestione degli importi che arrivano tra capo e collo perché arriva la copertura di un minore comunicata continuamente nel corso dell'anno? E poi ultima cosa che mi era appuntata anche prima riguarda le voci, la specifica delle voci dei vari settori. Guardo il settore lavori pubblici e vedo la riqualificazione di Via Magenta pari a 645.000 euro. Ribadisco che questo è uno dei vostri progetti significativi che noi non abbiamo mai visto, quindi non ne conosciamo gli aspetti, diciamo, esecutivi, geometrici e di scelte progettuali varie. Sappiamo che è stato raggiunto un accordo bonario per poter usufruire di una parte dell'area che era prima di proprietà privata. Quindi, se possibile, vorrei capire l'incidenza di questo importo, di questo accordo bonario su questo importo totale. Basta, grazie.
Allora, per quanto riguarda questa specifica sulla parte corrente di avanzo, che potrebbe anche essere occasione di confronto in una commissione senza nessun problema, visto che comunque è fonte di autoanalisi per tutti gli amministratori, per chi lo è stato, per chi lo sarà, anche perché è un'analisi che fa riflettere, abbiamo circa un 20-22% sull'area tecnica, 18-20% sui sociali. Ragioneria 7%, istruzione e cultura 8%, diciamo percentuali variegate. Sicuramente per la parte tecnica che la conosco bene, visto che era di mia competenza fino a 60 giorni fa, ho visto tante voci che io stesso ho chiesto da assessore, ma su cui non mi strappo le vesti, ecco, ci sono comunque capitoli che avevamo richiesto in fase di ultima parte dell'anno. Le variazioni di bilancio non sono settimanali, vanno ponderate, in certi momenti si chiedono delle somme sia a titolo cautelativo sia per eventuali affidamenti barra valutazioni che ci sono sul territorio. Questo poi si deve anche complementare con la capacità, tempi degli uffici di coordinare poi magari dei tavoli di lavoro. Mi aggancio anche a alcuni ragionamenti che ha fatto la dottoressa, ma che può anche confermare la dottoressa Rossi, con cui abbiamo fatto una battuta giusto adesso, e che con gli sfondamenti di capitoli in termini positivi dell'anno scorso, nel terzo quadrimestre circa, si sono appostate anche delle risorse che effettivamente sono degli sfondamenti, sono state appostate su dei capitoli e se non si devono spendere, se non serve spenderli non si spendono, ecco. Quindi essendo parte corrente sono stati appostati, però non è che si impegnano il 25 dicembre pur di far vedere che sono stati spesi. Ci sono anche degli appostamenti che io ritengo sani, giusti, ci sono anche certi che magari potevano essere chiesti con un po' più di cautela, però ecco, mi metterei lì a analizzarli, ma vedo del buon senso come anche una necessità magari un po' più di programmazione, ma che è mischiata, e lo ripeto, anche a tecnicismi e andamenti delle entrate di cui non possiamo far finta di niente, perché gli sfondamenti del 25 di entrata, che sono stati commentati anche in sede di bilancio di previsione con numerosi grafici, hanno fatto vedere che tra entrate IMU extra, addizionale IRPEF, ritarata in corso d'anno, eccetera, ci sono delle entrate, le apposti, viva Dio, però se non serve spenderli, spendiamo l'anno dopo. Altra cosa è aver messo dei soldi su dei capitoli senza la buona gestio, senza la programmazione, lo vediamo. Su tutta questa, su 500.000 euro possiamo sfogarci una sera intera di batterne. Anche come ex assessore ai lavori pubblici mi sono messo a ridere da solo, dicevo, ma caspita, avevo ancora quei 4.000 euro lì, glielo dico in modo onesto, però su 500.000 euro c'è anche tanta tecnica, tanta programmazione e tanto coordinamento degli uffici da gestire.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità blocca la parte corrente del bilancio, perché quando viene fatto questo stanziamento in bilancio va finanziato con la parte corrente. Quando è stato fatto, diciamo, lo svincolo per il GSE, quando è arrivato il contributo GSE che è stato liberato, cos'era, fondo pluriennale vincolato? È stato liberato il fondo. Ovviamente non si poteva più utilizzare perché non si può fare l'impegno nell'esercizio successivo, quindi se un contributo arriva in corso d'anno si può cambiare la modalità di finanziamento, ma se un contributo arriva a fine anno e ovviamente il contributo, se non lo si utilizza, utilizzando il contributo per una determinata spesa, l'avanzo che era destinato al contributo diventa libero, ma ovviamente non possiamo impegnare una spesa a gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, insomma, si potrà utilizzare quell'avanzo, ecco, nell'anno successivo. Ripeto, sempre chiarimenti di carattere tecnico, senza voler minimamente entrare nel dibattito consiliare, che non è di mia competenza.
Sì, in merito al progetto di Via Magenta sarà oggetto della prossima commissione. E ho aspettato un attimo perché ho chiesto di verificare due cose sul progetto, quindi volevo presentarvelo in maniera più precisa, diciamo, con le ultime considerazioni anche con il comandante dei vigili. E lì vi darò naturalmente anche l'esito di gara, che nel frattempo almeno capiamo anche esattamente i costi e eventuale disponibilità.
Per quanto riguarda i servizi sociali e le fatturazioni dei servizi che ci pervengono a fine anno, sono presenti solamente a gennaio-febbraio, pertanto abbiamo la certezza del dovuto a posteriori e le variabilità ci sono poiché sono persone che hanno delle fragilità, hanno dei cambiamenti repentini, sia perché sono anziani, sia perché ci sono dei provvedimenti che ci vengono imposti. Pertanto nel corso dell'anno c'è una stima più vicina alla realtà, perché abbiamo la possibilità di avere la fatturazione e di aggiustare nel trimestre successivo. A fine anno è un po' difficile essere precisi, perché arrivano dopo le fatture.
Ci sono ulteriori interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Chiedo ai consiglieri favorevoli di votare per alzata di mano. Consiglieri contrari? Consiglieri contrari, numero 4, Preti, Corbellini, Cominelli, Bosio, quindi per differenza consiglieri favorevoli di maggioranza, numero 9. Chiedo di votare per l'immediata eseguibilità. Abbiamo ancora 9 favorevoli e contrari, 4, ovviamente non ci sono astenuti, grazie.
Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000. Rimborso somme dovute in forza della sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia numero 8985-2022 RG per la causa civile di primo grado avente ad oggetto il risarcimento danni da presunto provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione. Allora, si tratta di un debito derivante da un contenzioso civile introdotto nel 2022 da un'attività commerciale del territorio nei confronti del Comune, per quanto avente ad oggetto un risarcimento del danno conseguente all'emissione di provvedimenti amministrativi dichiarati illegittimi. È conseguente successivo ad un altro procedimento, appunto, che individua l'illegittimità di questi procedimenti. Il secondo contenzioso, appunto, ha la finalità di questa istanza di risarcimento. L'esito del giudizio ha visto una rilevante riduzione della somma richiesta da parte attrice a titolo di pretesa risarcitoria. Il Comune è stato condannato al pagamento di 750,95 euro a titolo di lucro cessante, di 965,94 euro per spese di lite e di 379,50 euro per anticipazioni, quindi spese vive, per un totale di 2.096,39. Ci sono interventi in merito? Possiamo procedere con la votazione.
Consiglieri favorevoli per alzata di mano? Unanimità. Chiedo l'immediata eseguibilità. Unanimità, ovviamente. Grazie.
Passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, esame ed approvazione della prima modifica della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028. Passo la parola all'assessore Almici.
Grazie Sindaco, sarò breve, poi eventualmente gli assessori di competenza potranno spiegare le singole voci laddove ci sia necessità. Per quanto concerne l'esame ed approvazione della prima modifica del DUP, abbiamo, per quanto concerne il PAV, l'inserimento delle aree verdi di pertinenza attinenti ai lotti di Paolo VI per 42.827,50 euro, che poi vedremo anche in variazione di bilancio, quindi abbiamo l'inserimento di ulteriori lotti di alienazioni, il PAV in aggiornamento. Per quanto riguarda il triennale dei lavori pubblici, abbiamo l'inserimento nella prima annualità, quindi quest'anno, del risanamento conservativo del Berceau per 300.000 euro, a fronte sia del contributo ricevuto l'anno scorso, che di cui ovviamente siamo felici, ma ci impone un cronoprogramma e quindi il finanziamento della parte restante, ricordiamo 300.000, di cui 115 bando Cariplo. Per quanto concerne il triennale acquisti beni e servizi, abbiamo il recepimento della delibera di giunta con cui avevamo già modificato il DUP per la gara della concessione della riscossione coattiva tributi, 381.000, e abbiamo l'adeguamento dell'importo complessivo della gara, che è anch'essa in corso, del trasporto scolastico. Per quanto riguarda invece il distretto, la possibilità di candidare un progetto a distretto del commercio, ho personalmente promosso con la maggioranza un progetto di riqualificazione dell'illuminazione d'arredo del centro storico, prevalentemente sull'illuminazione, e qui si inserisce quello che è il quadro ipotetico dell'opera, da cui deriverà poi un incarico di progettazione. Per quanto riguarda invece gli obiettivi operativi, in capo all'assessore Mantovani, Aria Verde, si inserisce l'obiettivo rilievo e analisi stabilità con metodo VTA e strumentale degli alberi d'alto fusto di competenza comunale con relativa pianificazione gestionale decennale, che da cui deriverà anche qui un incarico, lo specifichiamo già, di 45.000 euro che troverete poi anche in variazione. Grazie.
Ci sono interventi? Non vedo a video.
Io, se non c'è nessun altro in...
Eccoci, prego consigliera Cominelli.
Grazie. Allora, alcune considerazioni. Per quanto riguarda l'area verde di pertinenza lotti Paolo VI, io ne faccio una questione di metodo. Come mi sembra avessi già evidenziato in una precedente situazione analoga di un paio di anni fa. Cioè, non sono contraria alla valutazione nel merito, cioè l'alienazione di residui. Stiamo parlando di alienazione, giusto?
Corretto, sì, sono alienazioni.
Sì. Okay, sì, perché non essendo specifica non capivo. Non sono contraria all'alienazione di per sé, ma mi rimango molto dubbiosa quando l'alienazione viene fatta ad personam, ovvero non c'è a monte la costruzione di una mappatura generalizzata delle possibili situazioni totali all'interno del nostro territorio. Solo a seguito di una mappatura completa l'amministrazione può anche meglio comprendere quali siano le dinamiche, quali siano le priorità, quali siano le gerarchie. L'alienazione richiesta dal singolo cittadino ogni volta è un'azione frammentata, è un'azione singola e non sistemica, e a monte non c'è una pianificazione, diciamo, complessa e della collettività, del bene comune dell'intera collettività. Spero di essermi spiegata. Per quanto riguarda l'illuminazione arredo nel centro storico, credo possa essere una buona opportunità, come già specificato nella sede della commissione della scorsa settimana. Qualità architettonica, competenze nell'assegnazione ai tecnici specifici, e visto anche gli episodi recenti, ho chiesto anche una valutazione da se siamo soggetti a soprintendenza o meno, ma se anche non fossimo soggetti, credo che un'interfaccia male non farà. E ovviamente, banale ma non scontato, anche una consultazione con la nostra commissione del paesaggio.
Prendo atto della sua opinione sul principio ad persona, ma l'inazione del caso, ne prendiamo atto, siamo molto convinti di questa alienazione, ma prendo per spunto positivamente il discorso della mappatura, peraltro anche nel DUP mi pare l'anno scorso avevamo inserito un tema di mappatura non soltanto delle aree da alienare come in questo caso, ma anche tutte quelle parti da accorpare al demanio, tutte quelle parti di lotti che sono ancora di privati ma che sono diventati strade, eccetera, un lavoro che avevamo con l'ufficio tecnico anche già preventivato, richiesto preventivi degli studi tecnici, qualcuno va già anche iniziato a prendere a campione due mappali del comune di Manerbio. I primi colori così che erano emersi da questo lavoro erano impressionanti rispetto a tutto questo lavoro di pulizia sana che potrebbe portare poi a riordino appunto di ciò che è del demanio, ciò che potrebbe essere invece venduto ai privati. Quindi su questo lavoro di mappatura mi trovo anche d'accordo, se le risorse lo consentiranno, spero che sia l'anno in cui lo porteremo avanti, anche perché come assessore al patrimonio stiamo facendo varie valutazioni anche rispetto a questa sinergia tra patrimonio e bilancio di vari ragionamenti. Per quanto riguarda il discorso dell'illuminazione, c'è già stata un'interlocuzione anche con la soprintendente non meno di qualche ora fa, e quindi questo percorso seguirà l'iter più opportuno possibile. Grazie.
Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione.
Consiglieri favorevoli? Tutti favorevoli qua. Consiglieri contrari? Numero 4, astenuti? Non ce ne sono. Per l'immediata eseguibilità, consiglieri favorevoli? 9. Consiglieri contrari? Numero 4, astenuti no. Contrari, Preti, Corbellini, Cominelli, Bosio. Grazie.
Procediamo col quarto punto all'ordine del giorno. Esame ed approvazione dell'ottava variazione del bilancio di previsione 2026-2028, adottata ai sensi dell'articolo 175, commi 1 e 2, del decreto legislativo 267 del 2000. Passo la parola all'assessore Almici.
Grazie Sindaco. Ottava variazione di bilancio, previsione 26-28. Per parte corrente, variazione in aumento per 166.000 euro. Variazione in aumento, scusate, delle uscite per 317.000 euro, variazione in diminuzione per 42.000 euro. La copertura necessaria o quadratura, come dir si voglia, era necessaria per 108.000 euro e le risorse stanziate provengono da quota vincolata, quota accantonata, quota vincolata di legge e la quota abbattimento mutui alle nazioni. Poi vediamo poi nel dettaglio tutte le voci che compongono. Per quanto riguarda la parte capitale, abbiamo una variazione in aumento di entrate per 157.000, uscite per 774.000, in diminuzione 247, la quadratura di 369 viene trovata con l'applicazione di avanzo libero, come abbiamo detto nella presentazione del bilancio, per 195.000 euro, quindi cominciamo già a prendere 195.000 euro dal 1.700.000 che abbiamo dichiarato, peraltro è la somma massima disponibile secondo quello che è la possibilità data per parte tecnica dalla ragioneria. La quota vincolata per legge 129.000 euro, la quota destinata per 49.000, un totale di 369 che va a quadrare la parte capitale. Più nel dettaglio abbiamo entrate maggiori di parte corrente, abbiamo voci minori, sanzioni ICI, introiti, rimborsi, rimborso d'assicurazioni, crediti IVA, trasferimenti da enti di previdenza. Le due voci più importanti sono il fondo di solidarietà comunale per 86.000 euro, la domanda del perché adesso, perché sono dati che vengono accertati sui portali nazionali soltanto consuntivo di anno e di inizio anno, quindi nel primo trimestre 26 abbiamo potuto accertare la cifra corretta. Le entrate delle royalties del centro cottura comunale per 33.000, trasferimenti dalle aziende di pubblici servizi 15.000, diritti carte d'identità 3.004, diritti per il rilascio 2.3, una diminuzione dell'agio della riscossione coattiva per 10.000 e una diminuzione anche qua, come per il fondo di solidarietà, di 15.000 euro sui servizi per l'infanzia, quindi una taratura di quello che sono le disponibilità secondo quello che sono i dati nazionali. Per quanto riguarda la parte corrente, abbiamo fatto dei piccoli aggregati: area finanziaria 2.600 euro, area sociale 81.000, istruzione 48.000, area tecnica 121.000, polizia locale 14.000. In particolare evidenziamo, ahimè, sull'area sociale un'obbligazione che è nata recentemente per 50.000 euro sull'assistenza minori, integrazione rete anziani 21.000 euro. L'area istruzione ha dovuto adeguare la disponibilità per la gara del trasporto scolastico per 38.000 euro. Sempre per la gara abbiamo a disposizione 9.970 per la CUC. Per la parte tecnica andiamo a mobilitare numerose risorse, tra cui materiale edile, licenze AutoCAD, manutenzione ordinaria area feste, rimozione e smaltimento di rifiuti tossici nocivi sul territorio, gestione dell'illuminazione pubblica, cimitero, immobili, segnaletica stradale, ordinari impianti antincendio, alloggi ERP, impianti del calore delle scuole e la manutenzione dei green service. Sull'area pulizia locale abbiamo il patrocinio legale legato al debito fuori bilancio poc'anzi citato due delibere fa, e la stesura del DPA, che è appunto quel documento di privacy legato a tutto il sistema di videosorveglianza necessario all'entrata in vigore poi della trasmissione diretta con le altre forze dell'ordine del nostro sistema. Per quanto riguarda la parte capitale, abbiamo la voce più importante, che è il QTE finanziato del Berceau di Piazza Aldo Moro. Vediamo comunque nella parte verde i 115.000 euro del contributo del bando Cariplo, 140.000 euro di asfaltature, 91.000 euro sugli impianti sportivi, in particolare campo sportivo, caldaia, ripristino muri abbattuti durante i temporali e manutenzione straordinaria campi da gioco. Incariche, progettazioni, potature è l'obiettivo poc'anzi citato del DUP, l'area condizionata della biblioteca, che riprendiamo non avendola fatta l'anno scorso per un adeguamento dei preventivi e una miglior valutazione tecnica, la progettazione che abbiamo detto prima per quanto riguarda l'illuminazione, la manutenzione straordinaria ai mobili asilo nido per quanto riguarda l'area verde esterna, l'acquisto di attrezzature e impianti sportivi riferita all'acquisto delle attrezzature che facevano parte poi dell'accordo più generale della gestione del campo, manutenzione straordinaria RSA per vari lavori necessari per la parte idraulica che non è stato oggetto di intervento del 110, ma anche un muro abbattuto anch'esso durante i temporali dell'anno scorso, manutenzione impianti telecamere, sono lavori connessi all'implementazione videosorveglianza di cui bando vinto l'anno scorso, manutenzione straordinaria palazzo comunale riferita a impianti termici, acquisto dotazioni in uso alla polizia locale 5.000 euro, manutenzione straordinaria impianti antincendio 5.000 euro, efficientamento energetico edifici scolastici è riferito all'appostamento della futura entrata delle alienazioni dei lotti di Paolo VI oggetto di PAV, e li abbiamo legati ad un capitolo ovviamente anche in uscita legato all'efficientamento energetico edifici scolastici, in particolare il fotovoltaico delle medie. Grazie.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Preti.
Sì, volevo chiedere alcuni dettagli in merito all'esposizione di questa variazione, che in realtà avevo già chiesto in commissione, ma non mi era stata data risposta e successivamente non mi è più stato comunicato. Una relativa alle entrate da royalty del centro cultura comunale nella parte corrente come maggiori entrate di 33.980. Volevo capire da quali enti derivano queste entrate maggiori. Per quanto riguarda le maggiori uscite in conto capitale, Volevo avere un dettaglio sulla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e capire quali sono le strade che avete pensato di andare a riasfaltare. E poi ho notato che nell'esposizione di stasera, rispetto alle slide che avevamo ricevuto, c'è una voce in più che riguarda l'efficientamento delle scuole medie, che qua non c'era, e quindi il totale dovrebbe essere variato in generale, in aumento.
Mea culpa, errore della Commissione.
Parto io, sì, con la risposta per quanto riguarda le royalty. Buonasera a tutti, rispondo appunto al consigliere Preti. Allora, abbiamo detto, ripercorrendo, che sono stati 94.206 pasti per utenze esterne, come previsto nel contratto di appalto, ogni pasto è 0,30 al netto dell'IVA, e adesso le darò la risposta alla domanda che lei ha posto. Allora, abbiamo avuto una richiesta pasti istituti scolastici di Verola Nuova, a 10 novembre 2025, il 22 agosto 2025 richiesta pasti per istituti scolastici Cigole, l'11 luglio 2025 richiesta pasti per istituti scolastici Trescore, Balneario, Bergamo, aprile 2025, il 15, richiesta pasti per istituti scolastici Castelmella, il 12 febbraio 2025 richiesta pasti ditta FMB di Pavone Mella, il 12 giugno 2025 richiesta pasti per Associazione Palco Giovani, ASD Virtus Manerbio, l'Oratorio Cristo Re di Brescia, Oratorio San Filippo Neri Dello, Oratorio San Filippo Manerbio, Oratorio Santo Spirito Brescia e Crea Insieme.
Ma questi sono, ha detto delle date, sono degli interventi...
Non sono state le richieste che ci sono, cioè anche...
Sì, ma continuano protocollo... questi servizi o sono...
No, non ho capito,
Se questo servizio è continuativo o se è riferito a interventi spot...
Non sono riferiti al 2025, al numero di pasti 94.000 eccetera, che per quale abbiamo incrementato i 33.000 di royalty. Lei mi ha chiesto da quali enti quei 94.000, gli ho detto... in scala tutte le richieste che ci sono, che sono arrivate, le comunicazioni di richieste che ad Usman sono state fatte dai vari enti o associazioni per i quali hanno fornito pasti esterni.
Ma volevo chiedere se stanno continuando queste forniture?
Questo non sappiamo se, perché poi ci vengono comunicati alla fine, quando, alla fine dell'anno. Sono capitati anche degli anni in cui non abbiamo incassato royalty, è stato anche vero, e quest'anno invece abbiamo avuto questi 33.000 per i 94.000 pasti. Speriamo che continui, che sia di buon auspicio. Grazie.
Allora, in merito al discorso degli asfalti, cito solamente le vie quelle più corpose, diciamo, perché poi ci sono altre vie che saranno oggetto di asfaltatura, ma con diciamo metratura limitata. Le vie più importanti a livello di metratura sono via San Martino del Carso, via Lunardi, via Madre Teresa di Calcutta e via Miglio. Queste sono quelle più... Poi le altre, ripeto, sono tutte piccole pezzature.
Sì, per quanto riguarda la voce dell'efficientamento, semplicemente è stata una mia svista nella redazione delle altre slide. La giustificazione proviene dal fatto che con il FAL avevamo, Fondo Anticipazione Liquidità, finanziato 120.000 euro del fotovoltaico delle medie. Come ricorderete, abbiamo fatto una variazione di bilancio per l'adeguamento del bucciodromo, ex mappo pavimentazione, pertanto la disponibilità su quello preciso obiettivo era calata, e dovendo abbinare un'uscita all'ipotetica entrata delle alienazioni, abbiamo ritenuto opportuno legarla a quel quadro economico, in modo che, se auspichiamo a questo punto le alienazioni si conseguiranno in fretta, il capitolo andrà già quasi in capienza, tenuto anche conto che sembrerebbe che rifinanzieranno la misura di finanziamento dei fotovoltaici a cui noi abbiamo partecipato a novembre. Abbiamo candidato tutti e due i fotovoltaici alla misura 40% PNRR legata alle CER, che come sapete purtroppo in una notte hanno svuotato di 1 miliardo di euro. Sembra che la graduatoria venga rifinanziata, tanto è vero che in queste settimane c'è stata richiesta di integrazione documentale. Pertanto, se quello delle elementari è già stato finanziato ed è già stata anche conseguita la gara, per motivi poi di rendicontazione è auspicabile che anche il fotovoltaico delle medie vada in discesa, e lavoriamo per questo obiettivo.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Corbellini.
Buonasera a tutti, una domanda molto veloce rispetto alla voce acquisto attrezzature e impianti sportivi 18.500. Mi viene questa domanda, nel senso, anche alla luce del fatto che il bando è andato deserto, comunque non è stato vinto, non è stato assegnato, volevamo chiedere di quali attrezzature si tratta, l'idea di acquisto di queste attrezzature è stata data da qualcuno, quindi da qualche società sportiva, o se è un'idea della giunta, un bisogno che ha colto la giunta, se avete già individuato il fornitore e chi ne usufruirà.
Buonasera. Allora, l'acquisto è la parte dell'accordo, della convenzione, la proposta di convenzione. E quindi verranno acquistati le attuali attrezzature in dotazione per mettere a disposizione a chi poi gestirà l'impianto.
Quindi sono quelle che in questo momento ha acquistato la Virtus viene rimborsata dell'acquisto che è stato fatto, e queste attrezzature vengono poi messe a disposizione di chi usufruirà dell'impianto sportivo? Giusto per capire.
Sì.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Bosio.
Una cosa che non mi è chiara, che mi susciterà la risposta, è l'assessore Mantovani. Diceva che questi acquisti sono parte della convenzione, ma la convenzione precedente che è scaduta, la convenzione di quale convenzione?
Della nuova convenzione che prevede questo passaggio.
È già stata approvata, presumo.
Scusa?
È già stata approvata, presumo.
Sì, è quella che è stata approvata qua in Consiglio Comunale.
Ci sono altri interventi?
Sindaco, se posso dire una frase di precisazione. Nel bando che abbiamo approvato in Consiglio Comunale, per il futuro gestore c'era dare in dotazione le attrezzature. Ovviamente non è che nel bando c'era scritto quanto era l'importo o altro. Nel bando c'era dare la gestione con le attrezzature. In questo senso l'acquisto da parte dell'ente pubblico che poi mette a disposizione del futuro gestore.
Diciamo che la parola convenzione non mi tornava, è questo che non mi faceva tornare i conti. Dopo questo chiarimento mi è più chiaro e valuteremo.
Chiedo scusa, ha alzato la mano la consigliere Cominelli?
Sì, grazie.
Ok, perfetto, prego.
Allora, alcune considerazioni su diverse voci. Manutenzione straordinaria, asilo nido, mi ha creato un sussulto perché asilo nido che appena terminato trovo già manutenzione straordinaria, quindi ho detto no, la storia è infinita. È un edificio pressoché nuovo che ha già una voce di manutenzione straordinaria. Poi mi viene specificato che in realtà riguarda le lavorazioni esterne, cioè credo di aver inteso legate agli spazi aperti, come mi è stato detto in commissione, e pertanto già anche in commissione avevamo chiesto di conoscere se quell'importo non era quindi previsto nel progetto finanziato PNRR, e tuttora non lo so. Però il dubbio che mi sale è, in entrambi i casi, allora se sì, cioè se ci fosse stato già da progetto PNRR, perché c'è una cifra in aggiunta ora. Se no, cioè il PNRR non aveva questo buco progettuale degli spazi aperti, perché solo ora vi è venuto in mente di collocare questa lavorazione. E vorrei anche capire questa voce che si aggiunge ora, come si traduce a livello di tempi, cioè i bambini quando potranno uscire a giocare in quello spazio aperto? Poi le varie voci delle telecamere, stesura di PIA, eccetera, mi evocano la questione veramente molto complessa e molto faticosa e anche dolorosa. Della sicurezza di quello che è successo nelle scorse settimane, articoli di giornale, eccetera. E quindi colgo l'occasione per chiedere con urgenza la convocazione di una commissione specifica, una commissione sicurezza. Finora non l'abbiamo convocata, chiesta la convocazione noi come minoranza perché ci aspettavamo che ci fosse da parte vostra, però a questo punto vi chiedo possibilmente di convocarla al più presto. Aspettate, ecco, poi per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli immobili, vorrei capire questi 56.000 euro come vengono collocati, se già non l'avete detto, se l'avete detto mi scuso, mi è sfuggito. E poi mi ero appuntata per quanto riguarda ecologia e ambiente, che purtroppo non trovo più un cenno, seppur con tutte le difficoltà del caso, ma un cenno me lo aspettavo riguardante la CER. Grazie.
Inizio io un attimino, faccio un passaggio per la questione sicurezza. Ben venga la sua proposta, consigliere, di convocare una commissione sicurezza. Le dico che era già tra le mie idee, ma non lo dico casualmente, ma perché sono reduce da questa mattina da un incontro in prefettura, alla presenza del prefetto, viceprefetto, il questore, comandante dei carabinieri, comandante provinciale dei carabinieri, comandante provinciale della Guardia di Finanza. Insomma, tutti, diciamo, era una sorta di tavolo sicurezza, che aveva proprio l'obiettivo di capire come gestire nella maniera più corretta quella che è l'attuale situazione, l'escalation che abbiamo visto e che ci è stata riportata appunto da articoli di giornale, e comunque ha fatto piacere che ci sia questa particolare attenzione per il nostro territorio. Quindi verrà sicuramente convocata a breve in modo tale da potervi anche aggiornare su ciò che è stato riferito.
Allora io, seppure abbiamo vissuto la consegna dell'avviso in fase transitoria delle nostre deleghe, ho questi ricordi, ma eventualmente poi lascio la parola anche all'assessore su altro o in fase di commissione. Io ricordo però per certo che le lavorazioni esterne non sono nel lotto PNRR, ma sono nella fase 3 delle lavorazioni esterne. Questo ne sono certo, come anche un buon ricordo che fossero previste delle lavorazioni in fatto di movimentazione di terra e forse la siepe, ma non l'impianto di irrigazione e non altre lavorazioni. Sicuramente la chiusura del cantiere ha anche portato con sé tante varianti di cui io non ho più, di cui che sono state vissute nella nostra fase di transizione, quindi su questo eventualmente nella prossima commissione magari ne faremo oggetto, se vogliamo una cosa più puntuale dei più e dei meno di queste varianti. Sicuramente la prima risposta è terza fase, movimento terra, siepi, ma non un lavoro più completo. E su questi 25.000 poi l'assessore specifica anche altre lavorazioni. Per quanto riguarda i 56.000 euro, si tratta di un sano appostamento di sanzioni urbanistiche, e quindi di entrate vincolate sul capitolo 1990, che sappiamo, quindi avanzo vincolato, che mettiamo su 1990, che sappiamo essere poi il capitolo quello dove c'è tutta la manutenzione del patrimonio, ovviamente le sanzioni ci obbligano a utilizzarli su urbanizzazioni primarie e secondarie e saranno poi oggetto di quello che sono i famosi affidamenti annuali o biennali agli artigiani del caso, perché il bilancio di previsione era partito molto molto stringato su questo capitolo e questi sono soldi che poi servono, diciamo, a questa destinazione.
Sì, solo una precisazione, che dei 25.000 ci sono circa 8.000 che è arrivato il primo preventivo, adesso da confrontare con qualcun altro, riguardo un pezzo di pavimentazione in calcestruzzo da farsi nella parte posteriore per poter portare fuori i bidoni della spazzatura. Era un intervento non previsto, richiesto dalla direttrice la settimana prima dell'apertura e per cui... adesso ci siamo mossi, avendo anche le disponibilità per poter appaltare, e di quei 25 circa 8 sono per quel motivo lì.
Per quanto riguarda le CER, posso dire che si sta continuando con l'acquisizione di nuovi soci, anche recentemente, fino a ieri, eccetera, ci sono state altre adesioni, e in previsione poi di a breve di una convocazione poi dell'assemblea degli stessi.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Cominelli.
Grazie. Credo vi sia sfuggita la mia richiesta sui tempi per l'uso del giardino da parte degli utenti, quindi capire, visto che c'è una stagione favorevole che chiederebbe l'utilizzo degli spazi, e quello spazio aperto è stato concepito sin da subito come integrazione dello spazio didattico, quindi non è uno spazio residuale ma fa parte dell'attività didattica, e quindi vi chiedo cortesemente di indicarmi i tempi. E per quanto riguarda la CER, proprio perché c'è una continua adesione costante e me lo state confermando, mi domando perché non siano collocate cifre, perché con tutta la buona volontà e il volontariato di chi sta coordinando, far funzionare la CER significa collocare necessariamente delle cifre, ed è serio ipotizzare la collocazione di cifre in un gestionale che è molto complesso, perché anche se non è interamente a carico dell'ente il gestionale, comunque l'ente ha la necessità di un coordinamento che se è di qualità chiede stanziamento di cifre.
Allora, in merito all'utilizzo del giardino esterno, ho parlato con gli uffici tecnici, per cui credo che abbiano dato il via ai lavori esterni, cioè confermato all'impresa di procedere con la sistemazione della pianta di irrigazione e semina, e quindi poi l'utilizzo del giardino esterno sarà in base al tempo che farà e quindi alla crescita dell'erba.
Per rispondere al consigliere Cominelli, a breve ci sarà comunque un confronto anche con CER in rete riguardo proprio di quanto ha esposto.
Ci sono interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Consiglieri favorevoli per alzata di mano? Favorevoli 9. Consiglieri contrari? Contrari 4, Preti, Corbellini, Bosio, Cominelli. Immediata eseguibilità? 9 come prima, contrari come prima. Grazie, nessuna astenuta.
Siamo al quinto punto all'ordine del giorno. Recepimento, modifica del regolamento d'ambito per i servizi socioassistenziali. Passo la parola all'assessore Guindani.
Grazie. Nel corso degli anni il regolamento ha subito diverse modifiche in relazione ai criteri di accesso all'integrazione della retta per persone con disabilità e anziani ospiti in RSA o RSD. Nel 2020 è stata introdotta una prima soglia ISEE, stabilendo che potessero accedere al beneficio solo i soggetti con un indicatore calcolato ai sensi del DPCM 159 del 2013 non superiore a 19.000 euro. Successivamente, nel 2023, il regolamento è stato revisionato con una riduzione della soglia ISEE fissata a 9.250 euro. Tale limite è stato poi confermato anche con la revisione effettuata nel 2024. Nel 2026, a seguito della sentenza 1060 del TAR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino, si è reso necessario modificare l'allegato 1, articolo 24, comma 6 del regolamento vigente. In particolare è stato previsto che l'erogazione dell'integrazione comunale avvenga nei limiti delle disponibilità di bilancio e sia riconosciuta ai soggetti in possesso di un ISEE calcolato secondo la normativa vigente, quindi secondo il DPCM 159 del 2013.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Bosio.
Buonasera. Diciamo che un po' forse l'ha già evidenziato il consigliere Preti nell'ambito della commissione, forse più che un tema da commissione congiunta prima e quinta, doveva essere un tema da portare anche una commissione servizi sociali. E anche su questo punto, ce lo siamo detti già in altre occasioni, rimarchiamo come gruppo l'opportunità di riflettere sul valutare, di convocare delle commissioni anche prima delle riunioni d'ambito, in modo da poter dare un contributo fattivo al lavoro che viene poi portato avanti dalla maggioranza. Al netto di tutto questo, esprimeremo voto favorevole rispetto a questo provvedimento.
Abbiamo ritenuto opportuno, vista la esigua modifica giuridica, era esclusivamente un'applicazione tout court del DPCM 159-2013 senza porre i limiti del tetto come l'ambito con l'approvazione anche in assemblea e poi anche l'approvazione del recepimento del regolamento qui in questo Consiglio Comunale, era stato posto in più fasi, in più anni, e cosa che era esclusivamente una modifica giuridica su un piccolo, una piccola parte di un articolo, cioè non era motivo di grande discussione, per questo che comunque se ritenete di contemplare anche una convocazione allargata, possiamo tenerne in considerazione per il prossimo futuro.
Prego, consigliere Bosio.
Sì, diciamo, io non penso che l'impatto sarà ininfluente di questa modifica, nel senso che è vero che la modifica è piccola, ma potenzialmente apre le maglie e quindi potrà avere un impatto banalmente anche sui conti, visto che il tema del sociale è un tema su cui ci siamo confrontati anche su consuntivo e variazioni. Condivido quello che ho detto prima, diciamo che io ritengo che possa essere utile anche all'assessore avere una convocazione precedente alle attività d'ambito, in modo tale che poi la posizione che porta, insomma, possiamo anche noi dare un contributo nel valutare la situazione, che appunto è una scelta che dipende dall'amministrazione, non da noi. Comunque,
in questo caso è stata un'imposizione, abbiamo dovuto adottare per forza la correzione perché è una sentenza e l'abbiamo dovuta adottare. Comunque sia, possiamo prossimamente, qualora possa accadere ancora, fare una commissione congiunta.
Ci sono altri interventi? Possiamo procedere con la votazione.
Consiglieri favorevoli? Unanimità? È un regolamento, non c'è immediata eseguibilità? Unanimi, vero? Scusi?
Manca una consigliera che è uscita.
Cominelli.
No, io ci sono.
No, io devo mancare il tuo voto.
Si è allontanato un attimo la consigliera Zituna.
Scusa anch'io, ma con la testa china non mi rendo conto dei movimenti intorno, scusatemi. No, mi scuso anch'io perché ho guardato ma non ho colto. C'è stata la votazione sulla modifica del regolamento.
Esatto. Procediamo alla votazione.
Okay. Rifaccio la votazione, consiglieri favorevoli? Unanimità. Grazie.
Passiamo alle comunicazioni del sindaco. Oggetto e comunicazione al Consiglio delle variazioni di competenza della Giunta adottate nel corso del primo trimestre 2026. Come disposto dall'articolo 41 del regolamento di contabilità vigente, con la presente si comunica al Consiglio Comunale che nel corso del primo trimestre 2026 sono state adottate dalla Giunta variazioni di bilancio e di PEG mediante le seguenti deliberazioni. Delibera numero 3 del 21 gennaio 2026, con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2026-2028, finalizzata all'adeguamento degli stanziamenti 2026 coinvolti dalla variazione di cui alla determinazione numero 956 del 30 dicembre 2025. Delibera numero 26 del 25 febbraio 2026, con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 118/2011 e le conseguenti variazioni di bilancio. Delibera numero 37 del 23 marzo 2026, con cui è stata approvata la quarta variazione al piano esecutivo di gestione PEG 2026-2028, correlata alla seconda, quarta e quinta variazione del bilancio 2026-2028. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio. Buonasera a tutti.